Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Siamo appena tornati da alcuni giorni di pellegrinaggio con alcuni della parrocchia sulle orme di San Benedetto. Bei posti, si mangiava anche bene, solo i bei posti. Ancora fissa nello sguardo, nel pensiero e nel cuore, la facciata della Basilica di Norcia, rimasta in piedi dopo il terremoto. Nient'altro di quella chiesa è rimasto. Una facciata con il suo splendido rosone gotico, che si staglia su uno sfondo che non è più l'edificio sacro, ma il cielo. Perché dietro non c'è nulla. Fa impressione. Colpisce nel profondo, perché ti porta a considerare che nulla rimane di quello che siamo. Potrebbe essere la parabola dell'uomo. Alla fine ciò che rimane è la facciata. Quello che siamo stati capaci noi dimostrare agli altri, attraverso un rosone che, introducendo la luce, svela ciò che c'è dentro. E arriviamo al Vangelo. Che cosa rimane dopo anni vissuti alla sua sequela ai discepoli? Il corpo del risorto? No, neanche quello, va via. Rimane lo Spirito, un dono unico, impercettibile, ma presente. Il risorto riporta i suoi là dove tutto è iniziato quella notte. Fuori verso Betania, abbiamo ascoltato. È il Monte degli Ulivi, il monte di quella notte che ha segnato per sempre la sua e la loro vita. Lì il sogno costruito insieme sembra andare in frantumi, in macerie. Proprio in quella notte, la più oscura di sempre, si è consumato il terremoto esistenziale più profondo che mai sia successo. Il Dio fatto uomo si è consegnato nelle nostre mani, lasciandosi appendere ad una croce. Solo macerie. Di 12 ne è rimasto uno sotto la croce. E allora potremmo dire: cosa rimane della vita di Gesù? Macerie. Alzate le mani, li benedisse. Benedice. È bella sta roba qua, Il risorto è capace di dire bene dei suoi che se ne sono andati tutti, non li maledice, potrebbe maledirli, se ne sono andati. Oltretutto lo vedono risorto e nel Vangelo di Matteo dice, provano anche il dubbio, lo vedono che è risorto, mangiano con lui, eppure non ci credono. E rimangono chiusi nella paura. E lui li benedice. Quanto abbiamo da imparare. Si staccò da loro e veniva portato su in cielo, continua il Vangelo. Un cammino che giunge nell'abbraccio del Padre. È il cammino e il compimento del cammino di ogni uomo. Anche nostro, andare in quell'abbraccio lì. Tutto conduce a Lui, Gesù se ne va e nel suo andare istituisce la comunità, le dà spazio. Gesù sente di doversene andare con tutto il suo corpo, altrimenti sarebbe stato un po' ingombrante, diciamocelo. Cioè se Gesù oggi fosse qui proprio col corpo, qui che lo vediamo, ci darebbe un po' fastidio forse. Perché non ci darebbe spazio di essere noi comunità. con le nostre gambe. E invece mi viene da dire così: è un grande Gesù. Ma del buono, eh? È un grande Gesù. È un grande perché crea lo spazio per noi e ci dona lo Spirito come guida e segno di unità. Oggi il nostro rischio nell'essere comunità di uomini è di divenire noi ingombranti gli uni per gli altri. Il rischio c'è se noi rimaniamo nel Tempio come hanno fatto gli Apostoli, che non è che vanno lì giorno e notte, né? Non è il luogo, è la condizione, sapere che siamo Suoi, che siamo Suoi. E allora siamo chiamati a ritornare a Lui, perché vivendo di Lui possiamo ogni giorno provare a costruire uno stile di umanità che sa di fraternità. E lo ripeto, costruire uno stile di comunità che sa di fraternità. Perché non è mai dato una volta per tutte. Mai. Perché? Perché passa il tempo, perché cambiano le persone, cambiano le circostanze, cambiamo noi. E allora sempre siamo chiamati a ricostruirla, questa fraternità. Dobbiamo educarci alla fraternità, vivendo da figli e da fratelli che sanno vedere il bene. E allora prendo in prestito alcune parole che ci ha dato Don Gianangelo di un monaco, La Font. Le leggo, se riuscite a seguire bene, se no dopo trago qualcosa. E scrive: un poco alla volta sono riuscito a capire che i confratelli sono per me una via verso Dio, come io lo sono per loro. Non abbiamo avuto una tale preparazione nel passato da poterlo comprendere, e senza che questo fosse necessariamente a livelli di consapevolezza pedagogica che ci veniva proposta, il confratello era stimato piuttosto un pericolo che un aiuto. E continua: i rapporti interpersonali erano considerati con diffidenza, si vedeva in essi un'occasione di distrazione più che di raccoglimento, l'occasione di un'affettività ambigua più che l'apertura di un cammino verso Dio. Ma se ogni uomo è l'immagine di Dio e riflette un certo aspetto della persona di Cristo, e si dimostra un volto umano che è unico al mondo, direi con un sorriso, scrive, che normalmente la contemplazione di questo fratello dovrebbe essere una via verso Dio, una via privilegiata. È forte, eh? Cioè in sostanza ci sta dicendo una cosa che a volte ci dà un po' fastidio, che noi ci salviamo solo se siamo fratelli e con i fratelli. Da soli non si salva nessuno, eh? Da soli non si salva nessuno. Detto in parole povere, da soli in paradiso non va nessuno. Ci andiamo insieme. E allora parlar bene, apprezzare il fratello e ricercare Dio. E allora vivere un po' di quel risorto lì è una cosa che deve lasciarci inquieti, perché Gesù era un rivoluzionario. Che non significa essere più bravi, né? Cioè Redona, noi dobbiamo essere più bravi, più belli del mondo. No, è mia che è il discorso. Siamo anche noi peccatori. Ma sostare nel Tempio, qui, rimanere con il Signore, e guardando a Lui possiamo rendere la nostra umanità come la Sua, desiderando che diventi bella come la Sua. E allora noi siamo Suoi figli, ma desideriamo diventare fratelli, lo desideriamo. L'abitudine di parlare male capita a tutti, anche a noi preti capita. Parlare male degli altri porta alla guerra, anche qui nel nostro quartiere. È più facile parlare male. E un po' a volte ci solletica un po', perché sai, dire bene dell'altro alla fine dici, vabbè, ma dire qualcosa di male un po' di te ti dà soddisfazione quasi. E a volte ci viene da pensare che il nostro vicino, anche quello che abbiamo qui in chiesa a volte, né, faccia qualcosa di cattivo per essere fratelli. Siamo chiamati a scegliere, e dico scegliere, di non sparlare, evitando di costruire quei circoli viziosi che imprigionano gli altri. Ma a volte essere fratelli richiede di dirlo con verità. Se vedo che mio fratello sbaglia, sono suo fratello se glielo dico. Non per farlo rimanere male, ma per il suo bene e il bene della comunità. Arrivo alla fine. Il chiacchiericcio non risolve nulla, anzi distrugge la comunità. E il Papa continuamente lo dice. Il Papa Francesco ci dice sempre, a volte mai non lo ascoltiamo, anch'io, però ci dice, il male grande della comunità cristiana del nostro secolo è il parlare male. Siamo una comunità di uomini, amati da un Dio che si è fatto uomo e rimane uomo per l'eternità. Ecco cos'è l'ascensione. Anche noi in paradiso. Che bello. La nostra umanità è già nella sua. E mi immagino il Padre che è già lì che contempla Gesù nel suo essere uomo. Lo contempla, lo ammira. E allora lasciarsi contemplare dal suo amore e porsi nella disponibilità di fare della nostra umanità il luogo unico e possibile di costruzione continua della fraternità tra noi. La nostra umanità. Perché questo? Perché per Gesù l'essere uomo non è una parentesi. E proprio nel vivere la nostra umanità possiamo diventare fratelli. Sapendo due cose. Che siamo una comunità di risorti, cioè di vivi, se impariamo a dire bene e quindi a vedere il bene, a valorizzare il bene dell'altro, e se impariamo a dare spazio, come ha fatto Gesù, che andandosene ha aperto il tempo dei nostri sogni, dei nostri progetti, anche delle nostre prove e dei nostri fallimenti, non occupando con la sua presenza, ma con un amore che sempre ci guarda, anche quando siamo caduti, e non ci maledice. E allora cosa rimane di fronte alle macerie? Le relazioni che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo. Per quello dicevo, nessuno va in paradiso da solo. Le relazioni rimangono. Perché la salvezza è comunitaria e fraternità. E allora un appello a me innanzitutto e a voi, di non essere cristiani banali. Di non essere cristiani banali. Non saremo macerie, ma saremo beati quando scegliamo ogni giorno di non ridere tanto dei difetti e degli sbagli degli altri, ma di ridere di noi stessi. Saremo felici tutta la vita.